parla per 4 volte in questa terra e la 4ª volta siamo di fronte a una meraviglia. Quello si alzò e subito presa la sua barella sotto gli occhi di tutti se ne andò e tutti si meravigliarono e notavano Dio dicendo: non abbiamo mai visto nulla di simile. Prima la barella portava il paralitico, il paralitico era adagiato sopra, dopo alza giù, sì, il protagonista è lui che porta la barella. La fede è questa cosa, la fede è lasciarsi abitare dal Signore Gesù, da questa presenza che diventa la tua forza. Questa è la messa domenicale. Siamo qui oggi per questo, per fare questo incontro. Tante volte siamo qui sulla barella dei nostri problemi, sconfitte, problemi economici, affettivi, difficoltà, paure. E lui ci dice: va bene, lo so, camminiamo insieme, prendi la tua barella, torna a casa e vediamo cosa fare nella prossima settimana. Arriva Gesù, arriva la sua parola, arriva il suo pane speciale per te, che è l'Eucaristia, e si fiorisce, la vita fiorisce. E il tema anche dei miei discorsi della grande festa della trasfigurazione: si sale sul monte Tabor, si sta lì, si prega, ma dopo occorre scendere avanti in mezzo agli altri, portando quella luce, quella forza, quell'amore dei genitori. Questa è la messa domenicale, una presenza per poter camminare, per uscire di chiesa in piedi, cioè con la voglia di vivere, di fare qualcosa di bello per noi e per tutti gli altri. E la seconda nota è: 4 persone scoperchiano il tempo nel punto in cui Gesù si trovava e fatto l'apertura, calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. La bellezza e la forza della solidarietà. Occorre darsi da fare con gli altri in maniera creativa. Dobbiamo tornare a metterci insieme, fare insieme, e insieme si fanno meraviglie. Notate, in maniera creativa, non basta fare, occorre inventare, specialmente in questi tempi. Secondo punto, una frase sorprendente: figlio, ti sono perdonati i peccati. Il testo dice: erano seduti là come scrivi e pensavano tra loro: perché costui parla così, bestemmia, chi può perdonare i peccati se non Dio solo? Questa frase è il vertice di questa pagina evangelica: figlio, ti sono perdonati i peccati. Perché solamente Dio, la mentalità ebraica, poteva perdonare. Dio solo, come dice la prima lettura stupenda di questo rapporto tra Nathan e Davide. Allora Davide disse a Nathan: ho peccato contro il Signore. Nathan rispose a Davide: il Signore ha rimosso il tuo peccato, tu non morirai. Ecco la certezza che ci dà questa prima lettura: Dio perdona, solo Dio può perdonare. Ma permettetemi una piccola sosta su questa prima lettura, che è una meraviglia. Questo profeta Nathan, che dice al potente di turno: Davide, tu sei quell'uomo, la colpa è tua. La forza profetica che va recuperata oggi per tutti i cristiani e per la Chiesa. Ed è molto bello che venerdì prossimo all'Assunta in tutte le chiese d'Italia i nostri vescovi ci hanno detto: mi raccomando, ricordate questa cosa, non si può tacere, tacere di quanto che cosa, di quanto che nel mondo capita di tutto. Basta pensare a Nigeria, Iraq, questi posti, cosa sta capitando, ma non soltanto noi cristiani, a tutti, a tutti. Questa religione che diventa fanatismo, che schiaccia le persone, che le elimina, che rovina tutto. Ecco, occorre capire, pensare, darsi da fare e darsi da fare insieme. Cioè la religione non può essere negazione dell'amore, né di quello di Dio, né di quello tra noi. E quindi questo mi pare importante, la voce profetica. Una chiesa di cristiani che dicono cose importanti sulla vita, sui diritti di tutti, e siete chi sa accompagnare questo cambiamento del mondo, trasformare il mondo. Ma andiamo avanti. Dio solo può perdonare il peccato, ma il figlio dell'uomo che è Gesù è Dio. E quindi ecco la frase di Gesù. Ora, perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, io dico a te, disse al paradiso, alzati, prendi la tua parete e cammina. È una frase blasfema per gli scrivi, per chi ascoltava in quel momento, perché appena Dio poteva perdonare, ma per quei cristiani è stupenda, perché dice appunto che Dio è in mezzo a noi e ha preso il volto di Gesù nella sua vicenda alla Pasqua. Noi capiamo chi è Dio, qual è lo stile di Dio. Il nostro Dio è un Dio che perdona. Papa Francesco continuamente ce lo ripete e Gesù ce l'ha detto con la parola più bella del Vangelo, quella del Padre misericordioso, il figlio minore è convinto di venire a casa per dedicarsi un'altra volta l'amore del Padre, l'ha perso, l'ha perso e magari è perso per sempre, andrò lì a fare sempre, non sono più un figlio. E invece il papà ha mai smesso di amarlo, l'aspetta, il suo amore, l'amore del papà precede la conversione e il pentimento del figlio, e tanto comunque prima, appena lo vide da lontano, si alzò, gli corse incontro e l'abbracciò. Ecco mio figlio che era perso, è tornato in vita, si faccia festa. E poi, non solo ce l'ha detto Gesù, ce l'ho fatto vedere, quando ha detto padre, perdona loro che non sanno quello che fanno, morendo in croce, e dicendo al buon ladrone, oggi sarai con me in paradiso. Dio perdona, Gesù perdona. Terzo e ultimo momento. Un cammino, difficilissimo. Il cristiano è un perdonato che perdona. Su questo punto del perdono dei cristiani abbiamo molti cristiani che sono atei, cristiani che non perdonano. Occorre non essere superficiali, non sempre si può perdonare. Ci può essere gente cristiana che pur impegnandosi giorno e notte non riusciranno mai a perdonare, ci pensa di più. Ma tutti i cristiani, per essere cristiani, devono mettersi sul sentiero del perdono, devono cercare di perdonare. Lo so, è un cammino difficilissimo. Ritengo che siano due i gesti più grandi dell'amore: donare la vita, dare la vita, e secondo me, perdonare. È un gesto radicale, potentissimo, è difficile. Ma questo è il bello dono, questo bello, vuol dire un dono fino alla fine, un dono grande, un dono immenso, un dono esagerato. È difficile perdonare un cammino lunghissimo, perché tutti sappiamo che è impossibile dimenticare un'offesa, un tradimento, una violenza, un abuso, una persona cara uccisa, è impossibile dimenticare, è impossibile. Però che si pone una grande questione, che se uno perdona, si accorge che in lui entra dentro, come dire, una forza particolare, una serenità, una libertà. Anche se rimane ferito, la questione più importante sulla quale poco riflettiamo e poco ragioniamo, cioè il cammino del perdono è molto difficile perché richiede il sacrificio di se stesso, è la vittima che deve convertirsi al perdono, questa è la questione, non è l'uccisore, quello che ha fatto il tradimento, che ha fatto il male, la questione del perdono è tipicamente personale, è la vittima che ha provato questa sofferenza che deve convertirsi al perdono. E qui ci vuole tanto tempo, tanti sforzi, una macerazione interiore, tante lacrime, però perdonare è divino. Seconda lettura di oggi, abbiamo un tesoro invaso di carità. Noi cristiani abbiamo questo tesoro del perdono. Dio ci dice che se perdoniamo la nostra vita diventa altamente cristiana, profondamente cristiana. Abbiamo questo tesoro in fase di creda, per cui occorre pregare, occorre accogliere lo Spirito Santo che è in noi, occorre mettersi alla scuola del Vangelo per credere, per mettere in pratica il perdono, ascoltando alcuni testimoni. Uno era irriconoscibile e la moglie quasi non lo riconosce. Ci sono anche i due figli e per la prima volta vede Carlotta nata 3 mesi dopo che lui era stato catturato. La moglie accoglie negli occhi del marito come un lampo di luce e gli dice: Giovannino, sembra che tu abbia vinto la guerra. E lui risponde: sì, mi sento un vincitore perché in 25 mesi sono riuscito a non odiare nessuno. Il cristiano perdona. Forse tanti di noi sono ancora atei su questo punto, fanno fatica, è la fatica giusta. Abbiamo un sacramento che ci può aiutare, è quello della confessione, della riconciliazione. È il sacramento di chi vuole restare giovane, vuole ricominciare, di chi vuole diventare cristiano in maniera seria, di chi ogni giorno vuole ricominciare a pregare, a sperare, a credere, amare, perdonare, sia anche il cammino di ciascuno di noi.